radio che noi abbiamo dedicato all'Ucraina, la possibilità che, speriamo, riprendano i colloqui di pace. Allora, vi saluto io che sono Alessandro Guarasci, ma vi salutano anche dall'altra parte del vetro, ovvero Bruno Orti e Stefano Sparro. Un cordiale saluto a tutti, però per fuori rimanete all'ascolto di Radio Vaticana. Buon pomeriggio.
A Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
L'Università Italiana al Sud come può crescere grazie anche al sostegno dei privati? E perché le donne fanno ancora poca carriera nelle materie scientifiche? E ci sono esempi positivi in merito? Benvenuti all'Ascolto del Mondo a Radio, io sono Alessandro Guarasci. E allora vi ricordo che potete ascoltare queste e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Assegnati dunque 4 milioni di euro di risorse private dalla Fondazione Con il Sud. E questo per sostenere, pensate, 14 progetti di ricerca in atenei e centri di eccellenza nel Mezzogiorno d'Italia. Ecco, la Puglia è al primo posto con 7 proposte selezionate, poi ci sono Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Nei fatti c'è chi dall'Italia è andato via per, diciamo, inseguire il sogno della ricerca e ora invece punta a rientrare. Chi proviene dai laboratori italiani del centro-nord e chi arriva da terre lontane proprio per portare il proprio lavoro di ricerca proprio in Italia. Per tutti una destinazione è comune, ovvero i centri di ricerca del Mezzogiorno. Insomma, le storie di chi cerca, potremmo dire, fortuna professionale al Sud sono tante. Da una parte promuoviamo al Sud la capacità di attrarre cervelli e dall'altra sosteniamo la costruzione di carriere indipendenti di giovani ricercatori. Così ci ha detto il presidente della Fondazione Con il Sud, Luca Borgomeo.
Allora, guardi, l'obiettivo che noi abbiamo con questi bandi, che purtroppo non riguardano grandi numeri perché la nostra fondazione non è molto ricca, però riguardano numeri significativi, nel senso che ormai dall'inizio di questa di questa linea di intervento si contano a decine i casi di ricercatori che si impegnano in centri di ricerca al sud. Qual è la nostra logica? Lei sa bene che c'è una grande attenzione, una grande e legittima preoccupazione sul fatto che i talenti, i giovani talenti lasciano il sud e impoveriscono, e questo costituisce uno dei sintomi e insieme una delle cause più gravi del fatto che il sud è in ritardo. Di solito quando si affronta questo tema si usa un verbo che noi pensiamo sia sbagliato, e cioè si dice che bisogna trattenere i migliori cervelli al sud. Ora, nell'era della globalizzazione il verbo trattenere è un verbo sbagliato. Noi allora che cosa facciamo? Noi facciamo dei bandi in cui proponiamo a stranieri o a italiani del nord o anche a meridionali che però stanno fuori da almeno 7 anni, di venire al sud a fare ricerca. Perché noi pensiamo che l'obiettivo sia rendere attrattive le nostre città, i nostri territori, i nostri centri di ricerca.
Ma sono secondo lei sufficientemente attrattivi questi centri di ricerca?
A giudicare dalle domande che abbiamo, sì. Tenga conto che noi abbiamo questa innovazione per cui ci rivolgiamo a stranieri, e ne sono arrivati di stranieri, a giovani ricercatori del nord, però lo facciamo con un meccanismo diverso, cioè noi non finanziamo il centro di ricerca che si cerchi un ricercatore, noi finanziamo il ricercatore, cioè a noi la domanda la fanno i ricercatori, i quali ci dicono: io vorrei sviluppare questa attività di ricerca e la svilupperò presso questo centro. Questo può sembrare un dettaglio banale, invece è molto importante, perché non è che noi diamo soldi a un centro di ricerca, a un'università, che nell'ambito delle sue politiche, delle sue linee di intervento vede una nuova opportunità per dare un incarico a un giovane ricercatore. No, noi ci rivolgiamo ai ricercatori e gli diciamo: venite al sud a fare ricerca, cercatevi un partner, cioè un centro di ricerca, e noi finanziamo i giovani. E questa è stata una cosa particolarmente apprezzata e che ha dato risultati interessanti.
Senta Borgomeo, qual è stata la collaborazione con gli enti locali, che poi dovrebbe essere fondamentale in tutto questo processo?
Ecco, gli enti locali in senso stretto non c'è collaborazione, c'è collaborazione con i centri di ricerca e c'è stata una buona risposta, nel senso che facciamo la simulazione: un giovane statunitense vuole fare un'attività di ricerca in fisica applicata, che è una cosa, non lo so, una cosa complicata, si rivolge a un centro di ricerca che lui ha individuato nel nostro mezzogiorno, prende contatti, e se questi hanno una reazione positiva, e di solito ce l'hanno, perché in ogni caso sono interessati che nel loro centro si sviluppino nuove attività di ricerca, si fa l'accordo e parte il progetto. In questo specifico tipo di progetto il ruolo degli enti locali è molto marginale, cioè non hanno nessuna competenza in materia.
E comunque il rapporto con l'università è stato buono?
È stato buono. Diciamo, molte università e centri di ricerca hanno anche apprezzato questa formula, per cui noi chiediamo ai ricercatori di presentare un progetto di ricerca a noi, che naturalmente valutiamo insieme ad esperti, perché non è che noi siamo in grado di valutare cose così complicate.
Pensate che nel 2020 sono stati più di 110.000 i cosiddetti cervelli in fuga. Ecco, questo secondo l'analisi dell'Istat, dell'Anagarf, degli italiani residenti all'estero. Anche per chi rimane, però, non è sempre semplice. E la cosa riguarda soprattutto le donne. La ministra della famiglia Elena Bonetti ha fatto notare che la scienza ha bisogno delle donne. Le donne hanno bisogno di riconoscere che nella scienza sono chiamate a dare il meglio di sé. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli, la situazione è complicata per le donne che intendono intraprendere una carriera in questo settore. Siamo lontani dalla parità, anche se guardiamo la percentuale ancora bassa delle donne che intraprendono un dottorato. La sfida è dunque aumentare il loro numero, ma il problema, secondo Zoccoli, è proprio culturale. Per questo dobbiamo lavorare sui giovani fin dalle scuole medie. Eppure noi dobbiamo dire che le donne hanno un tasso di scolarizzazione mediamente più alto degli uomini. Se prendiamo 5 laureati, 3 sono donne. Ma ci sono comunque, va detto, dei casi positivi, non si può generalizzare. Non ha incontrato difficoltà Paulina Corral, originaria dell'Ecuador, che è attualmente ricercatrice all'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Biologia.
Non posso dire che ha avuto questa difficoltà, perché non sarebbe giusto. No, io ho avuto la difficoltà come straniera, come una persona che migra, questo sì, perché i permessi di soggiorno, una serie di documentazione, di documenti che uno deve presentare per spostarsi da un paese a un altro, su questo sì. La difficoltà che ho avuto come straniera sarebbe che io ho dovuto lavorare sempre il doppio, non il doppio, a volte il triplo, per stare alla stessa condizione di elegibilità che altri colleghi che si trovavano già in Italia, che avevano già, diciamo, una formazione sinceramente superiore che la che io avevo avuto. Io lo che avevo era tanta voglia, tanto spirito di lotta per andare avanti. Però no, non, l'essere donna non mi ha limitato, non su questo aspetto.
E ci racconta un panorama simile anche Eliana Palermo, che è originaria della Basilicata, arriva dall'Università di Ashton nel Regno Unito, e sarà assunta come professoressa associata dall'inizio del progetto presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Lei è un cervello di ritorno. così potremmo dire.
Nel mondo accademico c'è un problema connesso alla parità di genere un po' ovunque nel mondo, è un dato di fatto, no? Tutte le statistiche disponibili confermano questo, che nel mondo accademico, nei ruoli apicali, le donne non sono rappresentate, sono una minoranza. O ancora un problema, diciamo, che si riscontra nel mondo accademico, faccio riferimento alle neuroscienze che è il mio ambito di ricerca, è stata da poco pubblicata nel 2020 un lavoro su Nature Neuroscience che ha messo in evidenza questa cosa, che nel campo delle neuroscienze c'è un bias nelle citazioni, cioè in poche parole gli articoli scientifici che sono il prodotto principale della nostra attività di ricerca sono più citati se hanno come primo o ultimo nome un autore maschio. Quindi il quadro nel quale mi muovo è francamente sconfortante, però la mia, almeno ad oggi, è una storia positiva, nella quale l'essere donna non è stato mai un ostacolo, e in questo io devo essere sincera.
Ma perché noi abbiamo sentito queste due scienziate? Entrambe appunto sono impegnate in uno dei 14 progetti di ricerca selezionati dalla Fondazione con il Sud. Paulina Corral lavora al progetto finanziato che si chiama Blue Pharma Omics Approach for Marine Drug Discovery. Questo, il suo team, lavora in stretta collaborazione con la partner Fundación Medina in Spagna. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto.
Ora, il progetto Blue Pharma consiste nel sfruttamento dei microrganismi marini per lo sviluppo di nuove molecole antimicrobici e anticancro. Ci focalizziamo specialmente nei batteri che popolano l'ecosistema marino, ma in particolare quelli che non sono stati previamente descritti, cioè batteri nuovi da noi isolati nell'ambito del progetto e che conformano una nostra collezione, una biobanca. Infatti la nostra collezione è unica in quanto abbiamo scoperto nuove specie appartenenti alla biosfera rara e scarsamente rappresentate della natura, che non si isolano frequentemente nel mondo, solo a Napoli, e tutti da noi isolati, certamente. Questi ceppi sono molto promettenti in quanto hanno un'attività antiproliferativa delle cellule tumorali. Quindi l'obiettivo di questo progetto è contrastare l'attuale resistenza dei batteri agli antibiotici e proporre nuovi candidati a farmaci chimioterapeutici, si dice, o coadiuvanti per le terapie di alcune forme resistenti agli attuali trattamenti. E la novità di questo progetto, che adesso sta in corso, è che la diversità microbica viene approcciata sia come comunità che individualmente. Nella comunità non si isolano batteri, ma ci consente di avere un panorama globale che indica ciò che abita come batteri nel mare, perché il mare di Napoli, questo è la mia zona di campionamento.
Senta Paulina, lei è coordinatrice anche in Italia di un progetto internazionale che è chiamato Tiny Earth. Che cos'è? Soprattutto questo progetto ha l'obiettivo anche di includere coloro che vorrebbero invece abbandonare gli studi?
Certo, e dentro di questo progetto Blue Pharma, siccome il nostro obiettivo è l'isolamento però dei batteri dell'ambiente marino, ho fatto di tutto per portare in Italia questo progetto che si chiama Tiny Earth, che consiste che gli studenti lavorano loro nel campionamento del suolo, isolano batteri del suolo e fanno più o meno il primo step iniziale per l'isolamento dei batteri di alcuni posti nella regione campana, in questo caso. Però, come sappiamo che per raggiungere gli obiettivi la ricerca non può stare da sola, ho pensato che è importante che il cittadino partecipi, ma il cittadino non adulto, i piccoli delle scuole, perché sono loro che promuovono un cambiamento. E perché non solamente la università, ma io ho voluto farlo anche nelle scuole qui della zona campana, che vengono con problemi, hanno un grande disagio sociale e sono loro che lasciano le scuole presto, 15-13 anni, non vengono, e soprattutto dopo il Covid, abbiamo dovuto intervenire perché sono loro il futuro.
Liana Palermo invece è impegnata nel progetto Body Representation Disorders, focalizzato a riabilitare bambini con paralisi cerebrale infantile e adulti con lesione cerebrale. La maternità, ci ha detto, per me non è stato un ostacolo.
Questi fattori ci consentono, diciamo, di affermarci come scienziate: sono uno, avere dei modelli di riferimento positivi a cui ispirarci; due, accesso a dei fondi di ricerca che permettono appunto di mantenere attivo un laboratorio anche quando si è in maternità; l'altra cosa, appunto, strumenti e servizi come appunto l'asilo nido universitario, che permettono di conciliare impegno professionale e vita personale. Quindi la mia storia forse è un po', si allontana da quella che è la narrazione mainstream delle donne che hanno sempre più difficoltà. È una storia un po' che va controcorrente, io di questo ne sono felice per me stessa, ma anche perché poi penso sia diciamo una storia che può ispirare altre giovani ricercatrici.
Senza dubbio. Senta, parliamo un attimo del suo progetto, il progetto quello finanziato dalla Fondazione Cuneo del Sud, si chiama Body Representation Disorders. Di che cosa vi occupate?
Sono una serie di abilità che diamo un po' per scontate, no? Per esempio, le faccio delle domande: come distinguiamo il nostro corpo dal resto del mondo? La conoscenza del nostro corpo e la risposta a queste domande in realtà è frutto di un complesso sistema che va a integrare una serie di informazioni visive, propriocettive, tattili, quelle relative all'interno del corpo, si chiamano informazioni interocettive, e l'integrazione di tutte queste informazioni ci consente di costruire le rappresentazioni mentali del corpo. E il progetto di ricerca che ho svolto grazie al supporto della Fondazione Cuneo del Sud ha avuto proprio come tema centrale quello di meglio comprendere i deficit delle rappresentazioni mentali del corpo, sia in pazienti adulti con danno cerebrale, sia in bambini con paralisi cerebrale infantile. Ad esempio, ci sono pazienti affetti dal cosiddetto neglect personale, e questi pazienti ignorano la parte sinistra del loro corpo, e quindi per esempio nel truccarsi o nel farsi la barba si radono o si truccano solo la metà del loro volto. E questi deficit sono spesso negletti nei contesti clinici, ma tramite questo progetto abbiamo ideato un protocollo di test appositamente realizzato per indagare questi deficit della rappresentazione mentale del corpo, sia in pazienti colpiti da ictus cerebrale, sia appunto in bambini con paralisi cerebrale infantile. E dal progetto è emerso che questi deficit sono piuttosto diffusi in queste popolazioni di pazienti. Poi non solo abbiamo ideato questi strumenti di valutazione che sono utili per i neuropsicologi che lavorano con queste popolazioni cliniche, ma abbiamo anche creato dei protocolli di riabilitazione per questi deficit e ne abbiamo valutato l'efficacia. Poi, visto insomma l'amore per le neuroscienze, abbiamo anche cercato di meglio capire quali sono le aree del cervello che giocano un ruolo particolarmente importante in questi deficit della rappresentazione mentale del corpo, e abbiamo anche cercato di capire come poi si sviluppino e si modifichino nella normalità, no? Nell'arco di vita, queste rappresentazioni mentali del corpo. E per fare questo abbiamo anche poi coinvolto bambini delle scuole del territorio e l'abbiamo quindi anche un po' avvicinati a questa importanza, insomma, dello svolgere attività di ricerca scientifica.
Ora però noi voltiamo pagina, perché la differenza uomo-donna è molto evidente nel settore finanziario. Secondo una ricerca, soltanto il 19% dei trader online mondiali sono donne, con una concentrazione più elevata in Asia e nel Regno Unito. L'Italia si posiziona al quarto posto in Europa, dietro l'Inghilterra, Germania e Francia, con una presenza inferiore rispetto a questi paesi, ma comunque in lieve aumento. Le donne sono più prudenti, questo ce l'ha detto il trader Andrea Unger, fondatore di Unger Academy.
non è tanto il settore in sé maschilista quanto proprio la propensione ad avvicinarsi, sì, no? Cioè, è vissuto più come una sfida a livello maschile, secondo me, mentre le donne hanno più i piedi per terra in un certo senso, si rendono conto maggiormente che non è il paese dei balocchi come a volte viene presentato dai media, no? E quindi in qualche maniera se lo affrontano, lo affrontano con maggiore cautela. L'uomo invece si butta e poi spesso purtroppo succedono danni.
Ecco, ma allora che cosa si può fare? Cioè che cosa potrebbero dare le donne in più al settore del trading e soprattutto dell'investimento finanziario, che poi, ricordiamo, è un aspetto fondamentale per qualsiasi famiglia che voglia in qualche modo incrementare i propri risparmi?
Sì, ci sono... Allora, parlando di investimento, diciamo che ci sono diverse categorie. L'investimento è proprio mettere i soldi da qualche parte e farli fruttare nel lungo termine, e l'investimento più veloce, che poi sfocia nel trading, che può apparire speculativo, in realtà è soltanto perché si fanno operazioni più veloci. Ovviamente quello che serve per poter affrontare con successo la materia, come in tutte le cose, è studiarla, studiare e affrontarla con tutte le competenze necessarie. E questo troppo spesso viene evitato perché c'è chi ci racconta che sia facile, che basta il suggerimento giusto e via dicendo, e da questo punto di vista gli uomini sono un po' più illusi, più naif, non so neanche come definirlo perché ovviamente non è mia intenzione offendere nessuno. Le donne, come spirito pratico nell'affrontare i problemi, non soltanto questo, ma i problemi della vita, no? Le vedo più presenti a se stesse, quindi se loro affrontassero questo cammino, ovviamente lo affronterebbero con proprio la ricerca della conoscenza giusta. Ed è qui che un po', diciamo, si snoda tutto. Poi ci si accorge che non è qualcosa che si può improvvisare, e molti magari se ne allontanerebbero, perché può essere bello tutto quello che vogliamo, però quando poi ci si accorge che bisogna prepararsi non poco, uno magari dice, ma vedi l'altro, insomma, no? Anche perché ci sono dei professionisti che in banca possono suggerirci cosa fare, il fai da te non è sempre la scelta migliore. Però ripeto, ho l'impressione, per quel poco che ho visto delle donne con cui sono venuto a contatto in questo mondo, che con la loro razionalità nell'affrontare i problemi proprio avrebbero, a mio avviso, più successo. Che quelle che ho conosciuto di successo sono appunto persone che si sono dedicate molto seriamente alla materia invece di buttarsi sperando di trovare chissà che cosa.
Senta, però ormai con tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo tutto questo dovrebbe essere in qualche modo anche più facile, quello di formarsi in modo serio.
Formarsi sicuramente, il problema è che c'è una corrente di, non dico di pensiero, ma di pubblicità quasi, che ci racconta che non è necessario formarci, e allora la gente cerca una scorciatoia convinta che ci sia, perché vuole convincersi, è bello pensare che sia possibile fare qualcosa di strano, no? E non è così purtroppo. Allora, diciamo, molte persone sono più facili a cadere nelle illusioni e quindi non si preoccupano di cercare quello che c'è a disposizione per formarsi, vogliono credere che bastino quelle due o tre nozioni o quei due o tre trucchi addirittura per fare la scorciatoia vincente. Non è così, come se io dicessi al giornalaio all'angolo, guarda, ti do io i trucchi per correre la prossima maratona olimpica, vedrai che vai lì e vinci. Insomma, dubito che ci cascherebbe, no? Ecco, invece nel trading la gente ci casca ancora, perché ha questo sogno, non vuole che gli venga rotto il sogno di ricchezza. Su questo aspetto, ripeto, sempre a mio avviso, le donne sono più capaci di non cadere in queste trappole. Poi, chiaro, tutti possiamo farci ingannare, io sono il primo, però su certe favolette sono più coi piedi per terra e quindi mantengono le distanze.
Allora finisce qua questa puntata del Mondo Radio. Noi abbiamo dedicato ad alcuni progetti della Fondazione con il Sud nel Mezzogiorno d'Italia, per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, e all'importanza che le donne hanno nelle professioni, un'importanza che speriamo continui a crescere. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da Alessandro Guarasci.